Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare. Signore, aprici gli occhi a vedere più Gesù Cristo, il suo amore per noi, e fa sì che possiamo noi, vedendolo, ricevendo questo amore infinito da Lui, camminare nella luce. Guidami e guida ciascuno che ascolta per la tua gloria, il nostro vero bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen. La vita è fatta di rapporti. Dio ci ha creati per questo. Il rapporto più importante nella vita, escludendo quello con Dio, fra i rapporti umani, per chi ha questo rapporto, e non tutti hanno, ma il rapporto terreno più importante è il rapporto marito e moglie. Questo è il piano, nel piano di Dio, il rapporto che dura tutta la vita. Cioè, nel piano di Dio, per questo motivo, dice, in Genesi anche in Matteo, un uomo lascerà, la parola lasciare è una parola di stacco, suo padre, sua madre, e si unirà a sua moglie, e due diventeranno una sola carne. Quindi, il rapporto più speciale agli occhi di Dio è il rapporto marito e moglie. Non esclude la ricchezza di altri rapporti, però è un rapporto speciale e ci insegna del nostro rapporto con Cristo. Se il rapporto marito e moglie va bene, e non dico va bene agli occhi del mondo, ma va bene agli occhi di Dio, è un'immensa benedizione per la coppia, ma per quelli con cui hanno contatto. Cioè, un matrimonio benedetto da Dio, quella benedizione trabocca nella vita di tante persone. Quando il matrimonio non è fondato in Cristo, non c'è fonte di dolore più grande sulla terra. L'unico modo di avere un matrimonio benedetto è di camminare nella luce. Non essere credenti, per modo di dire, però lasciare muovere la carne, no, è quando entrambi stanno camminando nella luce. Stiamo studiando i comandamenti di Dio, gli insegnamenti di Dio, che riguardano i ruoli della famiglia, perché Dio ama benedire. E per benedire devi trovare persone, vi ricordate in secondo corona che mi pare, primo o secondo, quando dice gli occhi del L'Eterno scorrono qua e là sulla terra cercando chi può benedire. Il Signore ama benedire, cerca quelle persone che vogliono le benedizioni, ma non, fammi ricco, no, le benedizioni più grandi vogliono più di Dio in Gesù Cristo, e su quelle persone Dio ama versare le sue benedizioni. Quindi andiamo ad Efesini, riprendiamo lo studio lì, capendo cosa dice Dio ai mariti. Abbiamo visto qualcosa di quello che dice alle mogli, e stiamo concentrando in questi sermoni su quello che dice al marito. Il comandamento principale al marito è quello di amare la moglie. Ma cosa vuol dire amare? Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, presentarla davanti a sé senza macchia o rugo o allora che di simile. Quindi Dio comanda ai mariti di amare la moglie, e l'amore vero è di aiutare la moglie a crescere in Cristo. Questo è l'amore vero. E se una moglie vuole capire, o una donna vuole capire, se un uomo lo ama, questo è il metro del vero amore. Un caro amico nostro si è fidanzato 2 o 3 giorni fa, e lui desidera edificare la fidanzata. E se una donna vuole capire, ma questo qui sarà un buon marito, e di valore, lui vuole la mia crescita spirituale. E noi mariti, siamo buoni mariti, questo è il metro. Infatti l'amore più grande, come abbiamo visto domenica scorsa, è quello di aiutare la moglie a crescere nella santità. Certo, un marito deve provvedere economicamente per la famiglia, deve guidare mille cose, ma l'amore più grande, che poi diventa la base per tutti gli altri, è che vuole aiutare la moglie a crescere in Cristo. Perché cos'è il vero amore? Cos'è il vero amore? Definizione del vero amore è impegnarsi per il vero bene della persona. Il vero bene è crescere in Cristo. Quindi vogliamo continuare nello studio di questo brano per capire altri aspetti dell'amore che il marito deve avere per la moglie. Abbiamo visto la settimana scorsa che deve essere come l'amore di Cristo per la Chiesa. E poi Dio ha guidato Paolo a darci un altro paragone. Leggo Efesini 5 e leggo da 25 a 30. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Infatti nessuno ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, perché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Allora, nei versetti 25 e 27 abbiamo visto il paragone usato da Paolo di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Nei versetti 28 a 30 troviamo il paragone di amare la moglie come il proprio corpo. Questo è un paragone che ogni persona può facilmente capire. Ogni marito è chiamato ad amare la moglie come ama il proprio corpo. Leggo ancora 28 a 30. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Il marito deve amare la moglie come ama il proprio corpo. Questo brano parte dall'ovvio presupposto che ogni persona ama il proprio corpo. Se ricordate che il vero amore è un impegno per il bene di qualcuno, un impegno che spinge ad agire per promuovere quel bene. Non è solo un desiderio. Uno dice, io amo, ma non fa niente, non ama. Il vero amore è un impegno per procurare il vero bene di qualcuno. Allora, è chiaro che ognuno ama il proprio corpo, in quanto ognuno si impegna a curarlo e a cercare a stare bene anziché stare male. Perciò il comandamento a noi mariti di amare la propria moglie come amiamo il proprio corpo ci fa capire in maniera semplice e diretta come dobbiamo amare le nostre mogli. Consideriamo più a fondo questi versetti. Questo brano dichiara che Cristo ama il suo corpo, la Chiesa. Il marito deve imitare l'amore che Cristo ha per la Chiesa, suo corpo, amando la propria moglie come ama il proprio corpo. E ci dà un esempio che vediamo. Allora, prima, come che Cristo ama il suo corpo, la Chiesa? Dobbiamo amare nostre mogli nello stesso modo. Estremamente importante per il marito di ricordare che quando si sposa, Dio dichiara i due diventano una sola carne. E questo non parla solo dell'aspetto intimo del matrimonio. Parla di come Dio vede che un matrimonio è un rapporto diverso di ogni altro rapporto. E quindi è importante capire questo, perché quando un marito trascura o ferisce la moglie, sta trascurando, offendendo se stesso, anche se nella stoltezza non si rende conto di questo. Certamente il brano non sta dicendo che la cura della moglie deve essere identica a come si cura un corpo fisico. Non sta parlando del mezzo, sta parlando del cuore e la caratteristica di questo tipo di cura. Sta parlando del tipo di impegno e che deve essere profondo e costante. Il punto da capire in questo brano è che di natura un uomo è molto attento a riconoscere i bisogni del proprio corpo. E una volta individuati quei bisogni, è altrettanto premuroso ad impegnarsi per provvedere al soddisfacimento di quei bisogni. Tenete questo in mente. Orbene, Dio chiede a ciascuno marito di essere altrettanto pronto a riconoscere i bisogni della propria moglie e poi di impegnarsi a soddisfare quei bisogni. Marito, è importante che tu capisca che tua moglie fa parte di te e che tu sei un'unica carne con lei. Allora, considera il fatto che amando lei, come dice il versetto, stai amando te stesso. E perciò amare la propria moglie vuol dire avere lo stesso tipo di impegno e premura e costanza che hai nel curare il proprio corpo. Infatti, chi ama la propria moglie ama se stesso. Questa è una verità che ogni marito deve capire e far propria. Amare la propria moglie è amare se stesso. A te, moglie, voglio dire, tua moglie è veramente parte di te. Perché Dio ha fatto le cose così. E perciò, se tu non ami veramente tua moglie, vuol dire che tu non ami te stesso. Quanto meno problemi avremo nel matrimonio se ogni marito comprendesse e ricordasse sempre che sua moglie fa parte di sé. Anziché vedere la moglie come un problema per me, di capire, no, fa parte di me. Quindi, marito, quando ti agiti con tua moglie, ricordati che lei fa parte di te. Non farle del male con le tue parole o il tuo atteggiamento o il tuo comportamento o la tua trascuratezza, perché facendo così stai peccando contro Dio e stai peccando contro la moglie e stai facendo male a te stesso. E per chi non è sposato, per voi donne, chi prima di sposare un uomo vive per se stesso o vive per le persone nella sua vita? Per aiutarci a capire come deve essere l'amore del marito per la moglie, nel versetto 29 Paolo ci ricorda il tipo di cura che un uomo ha per il proprio corpo. Leggo di nuovo 29. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. È totalmente contro natura odiare la propria carne, cioè il corpo fisico. Non facciamo mai male a nostra carne appositamente, se non c'è qualcosa che veramente va male nella testa. Piuttosto ognuno nutre il proprio corpo, ovvero si impegna a provvedere per i propri bisogni e più che solo bisogni. Inoltre, ognuno cura la sua carne teneramente. Per esempio, se hai una ferita, cioè se hai una bella scheggia, tu cerchi di tirarlo fuori in modo che faccia più meno male possibile. Cioè, noi facciamo così. Pensando al fatto che nessuno odia la propria carne, è anche vero che nessuno ha mai fastidio della propria carne. Pensate a questo. Se tu hai un mal di testa, non hai in odio la tua testa perché sta male. Piuttosto manifesti un notevole premura per esso e ti adopri affinché esso non dolga più. Se hai male al piede, non diventi mai impaziente con il tuo piede. Mai. Uffa, ma proprio oggi mi fai male, mangio tanto. Io mai ho sentito una persona arrabbiarsi con una parte del proprio corpo che stava male. Non ha mai perso la pazienza con una parte del corpo che sta male. Avete mai pensato a questo? Tu ti sei mai arrabbiato con una parte del tuo corpo? Hai mai perso la pazienza con una parte del corpo? O piuttosto, hai tutta la pazienza del mondo nel cercare di farlo stare meglio? Se hai mal di pancia, non ti agiti con la pancia perché ti ha rovinato la serata. Piuttosto sei paziente con essa e cerchi di curarla per farla stare meglio. Noi cerchiamo sempre di curare il nostro corpo con ogni dovizia, premura, pazienza e meticolosità. E non ci agitiamo mai contro una parte di esso quando sta male. Siamo estremamente pazienti con il nostro corpo in tutte le sue debolezze. Questo è l'esempio che Dio ci dà. Non solo non si ode la propria carne, ma la si nutre e la si cura teneramente. Questo riscrive sia quello che si fa, sia il modo in cui si fa e il cuore che si ha. Si nutre la propria carne e ci si impegna a provvedere per tutti i suoi bisogni. È un impegno immenso, un impegno costante, un impegno che viene fatto di cuore. Nutrire descrive provvedere ai bisogni del corpo. Quando parliamo del corpo, per esempio, il corpo ha bisogno di cibo e nutrire parla specificamente a quello. Quindi ognuno prende giorno per giorno un serio impegno a nutrire il corpo. Ci impegniamo con perseveranza anche quando ci porta a fatica e difficoltà. Facciamo il necessario per nutrire il nostro corpo. Mariti, così dobbiamo fare per provvedere per i bisogni delle nostre mogli, ma non solo i bisogni materiali, ma molto di più i bisogni di cuore e i bisogni spirituali. Oltre a nutrire il proprio corpo, ogni uomo cura il proprio corpo. Il nutrire descrive il provvedere il cibo che serve al corpo, mentre il curare descrive il provvedere al tutto il resto. Mi curo quando mi vesto caldo, quando ho freddo. Mi curo lavandomi quando mi sento sporco. Mi curo riposandomi quando sono stanco. Mi curo quando cerco sollievo o prendo le giuste medicine quando sto male. Se mi sento solo, mi curo cercando compagnia. Mi curo provvedendo per ogni mio bisogno e spesso faccio in modo da provvedermi in molto più del minimo necessario. Cerco di curarmi anche con piaceri, con preferenze. Mi impegno a questo. Ogni uomo esercita giornalmente un grandissimo impegno nel curare il proprio corpo e spesso quello va molto oltre ai nostri bisogni, ma proprio quello che voglio. Quindi un marito è chiamato a nutrire la moglie come nutre il proprio corpo, con tenerezza, con impegno, con cura. E questa tenerezza è molto importante. Come dico io, schegge ne prendo spesso. E come che tolgo una scheggia? Prima voglio togliere, non voglio lasciare. Sai, e lì mi dà dolore. Io, anche se è piccolo, io voglio prendere il tempo necessario. Cioè io, ma dai, non è niente. È raro che dico, ma non dico dai, non è niente. Sei proprio in un momento strapesante, posso resistere. Ma appena ho un attimo, io voglio togliere quello. Ho la stessa premura di curare i bisogni di mia moglie. Questo è quello che Dio ci sta chiamando. Il punto da cogliere in tutto questo è che l'amore che Dio comanda al marito di avere per sua moglie comprende il curarla e il provvedere per lei con lo stesso impegno e cuore che ha nel curare se stesso. Perciò il comandamento di Dio per ogni merito consiste nel impegnarsi immensamente nel curare sua moglie in ogni cosa e nel farlo con tenerezza. Tenete bene in mente che la cura deve essere fatta con tenerezza. In Colossesi 3:19 troviamo un brano che comanda la stessa cosa al contrario. Ci sono comandamenti da fare e comandamenti quello non fare e possono indicare la stessa cosa. Vi leggo quel comandamento, Colossesi 3:19. Mariti, amate le mogli e non vi inasprite contro di loro. Non vi inasprite contro le vostre mogli, cioè trattateli con tenerezza. Quindi, stesso pensiero detto al contrario. Quindi, non inasprirsi perché stai trattando con tenerezza. Alla luce di tutto questo, comprendiamo che l'amore che il marito deve avere per sua moglie sarà un amore paziente. Sarà un amore che non trova fastidio nelle debolezze della moglie, né nelle sue cadute. Quanto paziente sei con te stesso nelle tue cadute? Quanto sei pronto a essere comprensivo quando cadi tu? A trovare giustificazioni, sì è vero, non avrei dovuto fare, ero tanto. Quanto sei pronto ad essere paziente con te stesso? Dovremmo essere ancora di più con la moglie. Ho detto prima che il marito non si arrabbia mai con un membro del suo corpo. Se un piede calpestasse un chiodo, il marito non scriderebbe mai quel piede. Ma stupido che sei stato! Perché non sei stato attento? Ma no, non hai notato appena cominciava a forare? Avresti dovuto tirarti indietro. E invece hai spinto giù. Ma no. Tu hai mai sentito un uomo sgridare i suoi piedi così perché aveva forato un chiodo o qualunque altra cosa? Io no. No. Piuttosto lo cura teneramente. E poi, senza mai lamentarsi, prenderebbe il peso che il piede doveva portare e lo caricherebbe sull'altro piede. Eventualmente, all'occorrenza, si serverebbe anche di un paio di stampelle. Tutto per curare il piede, con pazienza, finché serve. Similmente, quando il marito comprende la realtà che è una sola carne con sua moglie e che amare e curare la propria moglie è amare se stesso, avrà la stessa tenerezza e premura e pazienza con la moglie che ha con qualunque altra parte del suo corpo. Leggo ancora Efesini 5, 28-29. Notiamo che Cristo fa così con la Chiesa. Cristo è attento a notare ogni bisogno e a provvedere nel modo migliore per la Chiesa, perché è il suo corpo. Leggo ancora 28-29. Così i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Notate la frase, come anche il Signore fa con la Chiesa. È buono fermarci e pensare, Signore, tu mi curi così, mi curi perfettamente, sei sempre attento a ogni mio bisogno, tu mai manchi nella cura o nel tempismo della cura. La cura giusta non è sempre piacevole nel momento in cui viene somministrata. Pensate a questo. Quando il tuo corpo viene ferito, a volte la cura che occorre applicare per una sua corretta guarigione non è piacevole, almeno non al momento. Certe cure sono dolorose, talvolta le sono anche molto. Ma allora, perché uno farebbe qualcosa al proprio corpo quando sa che creerà dolore? Ovviamente lo sa che facendo questo, in realtà, pur dando, recando dolore al momento, porta del bene. Similmente Cristo Gesù cura la Chiesa perfettamente. Sa sempre qual è il vero bisogno, questo è importante, sa qual è il vero bisogno e si impegna a provvedere quel vero bisogno, quello che porta il vero bene dalla Chiesa. Così fa anche con ogni individuo credente. Cioè, Cristo non solo cura la Chiesa, ma la cura della Chiesa è curare ogni individuo. Quindi, quello che succede nella tua vita, le prove che Dio permette, sono quelle giuste, di cui hai bisogno, anche se tu non capisci perché ci sono. Mariti, per poter curare le nostre mogli così, entro i nostri limiti, e non siamo soli, abbiamo Dio, oltre ad un cuore pronto, ci serve qualcos'altro. Per veramente curare mia moglie come Dio mi comanda, oltre ad un cuore che vuole curare così, era in impegno, mi serve qualcos'altro di fondamentale e senza questo non posso curare mia moglie. Che cos'è? Io devo conoscere bene mia moglie. Devo conoscerla. Una parte fondamentale della cura di Gesù Cristo per la Chiesa è di essere sempre ben informato sulla condizione della Chiesa, di ogni individuo credente. Non si può curare se non sai qual è il bisogno. Gesù Cristo sa sempre quali sono i bisogni di ogni credente. E perciò una parte fondamentale della cura che ognuno di noi meriti deve avere verso la propria moglie consiste nell'essere informati di quali sono i suoi bisogni per poter poi provvedere adeguatamente ad essi. Uomini, dobbiamo perciò impegnarci a conoscere nostre mogli. E questo non vuol dire, ma io ho conosciuto mia moglie, mi sono informato 40 anni fa, adesso cosa? Mia moglie non è uguale oggi di quello che era ieri. Quello che ho capito di lei 10 anni fa, lasciamo stare 40, 10 anni fa è cambiato. Lei è cambiata, le situazioni sono cambiate, i bisogni sono cambiati. È un impegno che deve essere costante. Dobbiamo capire quali sono i pensieri, i bisogni, le paure, i sogni, quali sono i pensieri giusti, quali sono quelli storti. Solo così possiamo avere la cura giusta e tenera come quello che Cristo ha per la Chiesa e come quello che abbiamo per il proprio corpo. Se sto male, io cerco di capire perché sto male, per cercare la cura giusta. E così devo informarmi con impegno a qual è la situazione di mia moglie. Dio ci comanda di conoscere le mogli. In 1 Pietro 3,7 vi leggo: similmente voi, mariti, vivete con le nostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Questo ci comanda a vivere con le nostre mogli con la comprensione dovuta alla donna. Una traduzione, credo, migliore dal greco, kategnosis, sarebbe secondo conoscenza. Vivete, dimorate con le vostre mogli secondo conoscenza. Tu devi conoscere tua moglie. E questo è un impegno. E quindi devi impegnarti a conoscere per poter convivere in modo da poter curare. Quindi, tornando ad Efesini 5, per poter curare teneramente il corpo, uno deve conoscere quali sono i problemi del corpo. La cura di Cristo è una cura fatta con conoscenza. E perciò, analogamente, per poter curare la propria moglie, un marito deve impegnarsi a conoscerla, capire la sua condizione, come ho detto, i suoi pensieri, soprattutto alla luce del fatto che la cura più grande è spirituale. Quindi ad ogni marito chiedo: che cosa ti serve per conoscere meglio tua moglie? E quando dico conoscere, intendo dire sapere come sta oggi. Qual è la condizione del suo cuore oggi? Cioè, in altre parole, ti sto chiedendo, come puoi veramente conoscere la condizione attuale di tua moglie per poter curarla teneramente? Cosa serve per poter conoscere bene la propria moglie? Fondamentale, conoscere la moglie, fondamentale. Quindi, cosa serve per poter conoscere la propria moglie? Prima di tutto, un marito deve passare tempo con sua moglie. Se non passa tempo con la moglie, sarà impossibile conoscerla a fondo. E se non conosce a fondo, non puoi curarla. Però non vuol dire passare tempo nella stessa stanza. Cioè, guardare un film insieme non ti fa conoscere tua moglie. Hai capito la storia del film, ma non hai conosciuto tua moglie. Stare lì facendo due lavori insieme, per quanto è una bella cosa, è importante impegnarsi insieme, è bello impegnarsi insieme, ma stare nella stessa stanza non vuol dire conoscere la moglie. Bisogna usare tempo insieme per parlare insieme, ascoltare attentamente quello che dice, ascoltare con impegno. Ascoltare è un'arte che poche persone sanno fare. Ascoltare non vuol dire stare lì lasciando parlare, aspettando che finisce per poi dire quello che avevi già pensato prima. Ascoltare vuol dire concentrare attentamente, pensando a quello che dice, cercando di capire, scusami, stai dicendo così, facendo domande informative, non di giudizio. Ma quello non va bene, quello non è una domanda informativa, quella è una critica. Vuol dire ascoltare. Ok, allora stai dicendo che ti fa sentire disagio quando devi stare davanti o quando ti fanno quel tipo di domande? No, quando devo stare davanti. Ok, well, ok, perché se no avrei potuto capire male. Devo sentire quello che dice e poi devo fare domande per chiarire, per far capire che, allora stai dicendo questo. Magari dovrei fare uno studio su come ascoltare. Perché ritengo che poche persone sanno ascoltare veramente bene. È una cosa stancante. È una cosa dove uno deve essere umile, perché vorrebbe dire il suo, ma deve capire bene l'altro. Ed è una cosa che porta benefici meravigliosi. Quindi un marito deve passare tempo e in quel tempo anche ascoltare la moglie. E visto che la chiamata è quella di aiutare la moglie a crescere in santità, è fondamentale capire i suoi pensieri per incoraggiarla dove sta pensando bene e per aiutarla a capire dove sta pensando in modo storto. Ma scusate, come posso aiutare mia moglie ad avere pensieri secondo verità se io non ho pensieri secondo verità? Io non posso. Se io non sono ripieno di Dio, se non ho la mia mente controllata dallo Spirito di Dio e dalle verità di Dio, non posso aiutare, posso peggiorare. Non posso riconoscere pensieri storti e non posso mica offrire pensieri giusti al posto di quelli storti. Quindi, per un marito di essere un vero aiuto alla moglie, per curarla teneramente, un marito deve crescere nella santità lui, giorno per giorno. Detto in modo semplice, tu, o marito, devi curare te stesso spiritualmente per poter curare davvero tua moglie spiritualmente. Ci sono tante applicazioni di questo. Per esempio, un marito deve essere pronto a riconoscere e a confessare i suoi propri peccati. Per poter aiutare la moglie a capire come fare, lui deve essere di esempio. Un marito deve impegnarsi a leggere e conoscere la Bibbia. Un marito deve impegnarsi ad essere un uomo di preghiera, per poter pregare per la moglie e anche con la moglie. E lui deve essere un esempio alla moglie di cosa vuol dire pregare biblicamente. Quindi lui deve crescere lui. Un marito deve essere umile a cercare e poi accettare i consigli, perché lui vuole che lei accetta consigli anche da lui. Ma lui è un esempio di questo? In tutto il marito deve essere prima di tutto un esempio per la moglie. Questa è la cura più grande che il marito può essere per la moglie. E poi, per curare la moglie, un marito deve sempre ricordare che non può lui provvedere tutto quello che serve alla moglie per crescere. Questo ho conosciuto un marito anni fa, un grande stolto, che voleva lui provvedere tutto, quel forma di gelosia. E grazie a Dio, Dio lo ha cambiato, perché se no sarei ancora quel stolto, che sono io. All'inizio del matrimonio avevo una gelosia carnale di voler io essere tutto con mia moglie, ma io non posso essere tutto. Se tu hai un buon dottore, medico di base, e vai da lui, un buon dottore sa quando dice: senti, io voglio mandarti di uno specialista. No, faccio io. Scusami, io apprezzo quando un medico mi manda da specialista. Ha l'umiltà. E non tutti hanno l'umiltà di mandare quando dovrebbero. E grazie a Dio per quelli che sanno, perché hanno al cuore la paziente. Quindi un buon marito, la Bibbia cosa dice? In Efesini 4 dice che il corpo, i credenti crescono quando il corpo è ben legato e cresce in base al vigore di ogni singola parte. Tu marito hai bisogno degli altri, tua moglie ha bisogno anche degli altri, quindi una parte della cura è di aiutarla ad avere quel contatto con gli altri. Questo fa parte di curare e nutrire la propria moglie. Se tu come marito consideri tutto questo che abbiamo visto onestamente, potresti facilmente esserne scoraggiato, realizzando la tua inadeguatezza nel curare la propria moglie come dovresti. Potresti pure riconoscere che tu stessa lotta contro il proprio peccato e che cadi spesso e che tu hai tanto bisogno di crescere e di cura. Ma tutto questo non dovrebbe scoraggiarti, piuttosto dovrebbe spingerti a riconoscere il tuo bisogno costante di camminare umilmente davanti a Dio per ricevere da Dio l'aiuto e la forza che ti servono per essere il marito che Dio ti chiama ad essere. Voglio dire, questo c'entra con tutti, uomini e donne. Qualunque comandamento che ti sembra gravoso, non ce la faccio. Ho parlato con una signora sabato, mi pare, giù in Sicilia, mi ha chiamato e ho dato alcuni insegnamenti a lei di come dovrebbe cambiare notevolmente alcuni aspetti di come fa la moglie e la mamma. Oh, è difficile. Oh, sarà difficile. Signora, non dire sarà difficile. Dica piuttosto: io posso ogni cosa in Cristo Gesù che mi fortifica. Perché se io dico: oh, è difficile, no, non andrò avanti. Sarò scoraggiato. Se dice: quello umanamente sarebbe impossibile, ma non sono solo, oh Cristo. Vado avanti nella sua forza. Tu mi hai dato questi comandamenti, tu mi darai la grazia di camminare in essi. Dio ha promesso di non lasciarci mai soli. Quando ci comanda come vivere, Dio stesso è con noi e sta operando in noi con la sua potenza per darci la capacità di camminare in obbedienza ai suoi comandamenti. Quindi non scoraggiarti. Non scoraggiarti, oh marito, piuttosto riconosci la potenza di Dio che opera in te per permetterti di camminare in obbedienza a questi perfetti comandamenti. Non sei solo. In Cristo Gesù tu puoi essere questo tipo di marito e ognuno di noi può essere tutto quello che Dio ci chiama ad essere. E se tu hai provato a vivere per Dio, e ma io ho provato, non è andato bene, perché hai provato nella tua forza. torniamo al fatto che al marito è comandato di amare la moglie come il proprio corpo, nello stesso modo in cui Cristo ama la Chiesa, il suo corpo. Leggo 29 e poi 30. Nessuno infatti abbia mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Consideriamo più a fondo le verità che troviamo lì nel 30. Dove scrive, è scritto, poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Prego che ogni vero credente possa soffermarsi per riflettere sulla profondità di queste dichiarazioni. Noi, credenti nati nel peccato, cresciuti peccatori, noi, se siamo stati perdonati dai nostri peccati, per la grazia e la misericordia di Dio, siamo stati uniti a Cristo in un battesimo spirituale al momento della salvezza e ora siamo membra del corpo di Gesù Cristo, della sua carne e della sua ossa. Chiaramente parla in senso spirituale, non letteralmente fisico, ma siamo così intimamente legati a Cristo. Paolo usa questa immagine guidata da Dio così ricca per farci capire quanto siamo realmente legati a Gesù Cristo. Spesso la religione presenta Cristo come se fosse una figura lontana e distante dall'uomo. Al contrario, la Bibbia ci mostra che Gesù è in un rapporto intimo e strettissimo con ogni vero credente e siamo realmente parte di Lui. Gesù considera noi il suo corpo e la sua carne. Perciò la cura che ha di noi è una cura intima, una cura perfetta, una cura tenera. E Gesù non verrà mai meno nella sua cura di noi, suo corpo. Sarà sempre una cura costante, perfetta, personalizzata e giusta. Sarà sempre fatta con amore e con saggezza. Gesù sa sempre quello che ci serve e Dio chiama noi mariti ad usare quella cura di Cristo per i credenti come modello per come dobbiamo curare la propria moglie. Quindi, giorno per giorno, prima di pensare ai nostri doveri, parlo per noi tutti e in modo particolare noi mariti, dovremo fermarci a meditare sull'immensità della benedizione di chi siamo in Cristo. Se io mi alzo pensando, ok Signore, devo crescere, devo amare più mia moglie, devo guidare meglio i miei figli, se io devo, la vita cristiana diventa un gioco che io non riesco a sopportare, mi schiaccia. E non capisco perché Gesù diceva che prendendo il suo gioco mi avrebbe dato riposo all'anima mia. No, non capisco. Questo perché quello non è il gioco di Cristo. Il gioco di Cristo non è di caricarmi con i comandamenti. Il gioco di Cristo è di umilmente caricarmi di Cristo come il mio Signore, vedendo chi sono io per Lui, vedendo il suo amore per me, vedendo la sua potenza all'opera in me, vedendo la sua saggezza e poi sottomettermi a Lui in ogni comandamento. Quel gioco è dolce ed è leggero. E quindi, come marito, voglio incoraggiare ciascuno di voi che è o sarà un marito di guardare più a Gesù Cristo. Il comandamento di amare la moglie come Cristo ama la Chiesa può essere adempiuto quando riconosciamo che vivere questo comandamento è una conseguenza dell'amore che riceviamo noi da Cristo. Questo è vero per ogni comandamento. Quindi non è un comandamento gravoso. Prego che i principi di quello che abbiamo visto oggi siano chiari. Prego che ogni marito possa tenere questi principi bene in mente e usarli per valutare e guidare il proprio amore verso la propria moglie. Uomini, per valutare come stiamo andando nell'amare le nostre mogli, ricordiamo prima di tutto che abbiamo per i nostri corpi, la cura che abbiamo per i nostri corpi è una cura costante, una cura primorosa, è una cura secondo i bisogni, è una cura fatta con tenerezza. Teniamo a mente la grande pazienza che abbiamo con i nostri corpi e questo è il modello di come vivere con le mogli. Ricordiamo anche che una base di poter curare la moglie è di conoscerla giorno per giorno. Questo è fondamentale. Però conoscere la moglie richiede impegno specificamente mirato a conoscerla. Questo onestamente è vero anche nell'amicizia in Cristo. Una vera amicizia dove passiamo tempo insieme godendoci, forse è una bella cosa, ma non ci aiuta a edificarci l'uno l'altro. Dobbiamo conoscerci, aprirci gli uni con gli altri, farci conoscere agli altri. Solo così possiamo crescere nell'amore l'uno per l'altro. Ricordate che una parte fondamentale della cura è di aiutare la moglie a crescere nella santità, che uno degli aspetti più grandi di quello è di aiutarla ad avere i pensieri giusti, che vuol dire che io marito devo avere i pensieri giusti, io devo imparare a valutare i miei pensieri con le verità di Dio e non solo credo perché ci credo, ma devo valutare tutto. E se faccio quello Dio mi guiderà. Devo ricordare che non posso io dare tutto a mia moglie e quindi è buono e saggio incoraggiarla, aiutarla, facilitare per lei di avere buoni e profondi rapporti con altri. Questo è fondamentale. Non posso io essere l'unico insegnante, quindi voglio che lei abbia altri buoni, sani insegnamenti. Non posso dire tutto. E se ricordo tutto questo, allora posso camminare amando e curando mia moglie. Ricordati, oh marito, che tua moglie è parte di te. Dal giorno che siete sposati, Dio stesso vi ha uniti. Siete una carne, quindi amando tua moglie, stai amando te stesso. Inoltre, a ognuno di voi credenti, uomo o donna che sia, marito o moglie che sia, singolo o sposato, voglio dire questo. Ricordate che noi che siamo veri credenti siamo il corpo di Gesù Cristo. Siamo amati da Cristo, siamo curati da Lui e Egli ci sta preparando per stare nella Sua presenza. E se la tua situazione ti è pesante, sappia che Gesù non sta sbagliando. Confida in Lui, Lui sa quello che sta facendo. Noi manchiamo nel nostro amore per le mogli, Cristo non manca nel suo. Invece chi non ha Gesù Cristo, voglio rivolgervi questo invito. Non continuare a vivere senza Cristo. Senza Cristo la vita non ha vero senso e poi chi non ha Cristo ha davanti a sé il tormento eterno. Non credere i falsi ragionamenti che c'è una libertà che ti farà stare bene. Chi è senza Cristo è schiavo del peccato. La libertà c'è solo nel Figlio di Dio. Prego che possiamo comprendere sempre di più l'amore di Cristo per noi e vivere in base a quell'amore. O che noi mariti possiamo amare le nostre mogli sempre di più come Cristo ama la Chiesa. Dio volendo, nel prossimo sermone vorremmo vedere alcuni modi pratici. Sarà molto pratico. Questi erano principi. Dio volendo, il prossimo sermone sarà molto pratico su come un marito può curare la moglie. Per ora prego che possiamo gioire tenendo a mente in chi siamo, cioè in Cristo Gesù, il Signore. Preghiamo. Signore, chi siamo per te? Chi siamo per te? Abbiamo letto oggi che noi siamo il corpo, la carne, le ossa di Cristo. Certamente non in senso fisico, anzi molto più stupendo e bello di quello. E letteralmente siamo parte di Cristo, ci ama così, ci cura così e non smetterà mai di curarci. Come un uomo non smette mai di curare il proprio corpo finché vive. cerca sempre di curarsi e Cristo ha una cura perfetta per noi, una cura potente, una cura giusta. Grazie per questa cura, grazie che siamo preziosi, grazie che siamo parte di Cristo. E poi, Padre, voglio pregare per noi che siamo mariti e per quelli futuri. Oh Padre, aiutaci a comprendere che la moglie fa parte di noi. Aiutaci a fidarci di Te per amare e curare la moglie con la stessa premura e pazienza che abbiamo per il proprio corpo. Io Ti prego che ogni donna non sposata possa avere bene in mente che cos'è un uomo e possa veramente guardare con cautela qualunque eventuale uomo per come marito. Io prego che ogni giovane non sposato maschio possa prepararsi ad essere così. Facci crescere, perché le Tue vie sono perfette e giuste e sono vie di benedizioni. Facci crescere nelle Tue vie, Ti prego. Mostraci dove stiamo peccando affinché possiamo non solo cercare di migliorare, ma che possiamo confessare il nostro peccato e poi impegnarci nella Tua forza a crescere e a migliorare. Padre, Ti prego questo, ringraziandoti per Gesù Cristo, e prego nel Suo nome. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.